grazie per l'invito, buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, sono perso una parte degli interventi.
Dopo li facciamo.
Bene, perfetto. Io, come dire, sono qua soprattutto con un desiderio, che è quello di raccontare una storia che non è una mia storia personale, ma è la storia di una comunità che ha ripensato il rapporto con la propria terra. E in questo esercizio pratico e non teorico ha avuto modo di ritrovare un protagonismo forte dei cittadini, tanto da renderli i veri protagonisti del cambiamento, con una sorta di rapporto che è tipico delle idee che si rafforzano, crescono, nascono e si contaminano dal basso. Il nostro comune è un piccolo comune del Viterbese, 4.000 abitanti. Io ricordo sempre a me stesso che su 8.000, più di 8.000 comuni in Italia, 5.000 sono comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Dunque, come dire, la maggior parte del territorio di questa nazione è governato da governi di questa entità. Il destino della nostra nazione è fortemente legato ai governi locali. E io credo fortemente legato alla consapevolezza della comunità insediata del proprio ruolo di restituire alle future generazioni le vocazioni naturali del territorio in cui essa è insediata. Una descrizione di tipo storico, ma veramente brevissima. Corchiano si trova nell'Agrofalisco, Civita Castellana, insomma, questo a nord di Roma, caratterizzato geomorfologicamente da pianori tufacei che sono circoscritti da dei canyon, li chiamo così per capirci, insomma, ecco, ma comunque sono delle forre, perché le pareti di questi canyon non sono spogli ma sono pieni di biodiversità. Nel fondo di questi canyon, di questi, diciamo, solchi nel tufo, alti in alcune parti anche 100, 110 metri, 80, insomma variano un pochino le altezze, scorrono i fiumi. Pianori tufaci che chiaramente hanno visto le città modificarsi e crescere da 3.000 anni a questa parte, ma soprattutto avevano un accesso che era dal basso, per cui il paesaggio tipico di quelle realtà è un paesaggio che si riesce a leggere se noi entriamo in queste aree, se noi entriamo in questi borghi, se noi entriamo in queste città scendendo e poi risalendo dal basso. Solo così si riesce, come dire, a capire e a comprendere la maestosità dei luoghi e la storia, la memoria che è incisa in ogni angolo di essi. Gli anni 60, come dire, e le tecnologie, dunque il cemento armato, la costruzione dei ponti, ha determinato nuovi accessi a questi luoghi. E la storia comune a tutte le città di quel comprensorio. Dunque abbandonando quei sentieri e avendo accesso da luogo non naturale, giusto per il tipo di tecnologie, perché arrivano le macchine, arrivano i trattori, arrivano tutti i mezzi che hanno necessità di entrare in città attraverso una strada e non attraverso i sentieri. Ma questo che cosa comporta? Che quel tipo di paesaggio in pochi anni, un paesaggio che è quasi impresso cromosomicamente nelle comunità, scompare, ma davvero in pochi anni. Cioè, un paesaggio straordinario, particolare, unico nel suo genere, e scompare in 30 anni, tanto che le nuove generazioni non ricordano quei sentieri, li hanno praticamente cancellati, e si modifica il paesaggio tanto da spersonalizzare quei luoghi, perché non entrare in questi luoghi dal basso, ma entrarci dall'alto significa non avere l'opportunità di leggere il vero paesaggio di quel contesto, originale paesaggio. Ma succede qualcosa di ancora più grave. Si cancella talmente tanto il rapporto tra il borgo e la forra che quei luoghi, non avendo più significato, ne assumono uno in particolare, quello di essere il luogo dove poter gettare tutti i nuovi e tanti rifiuti di un'epoca che consuma molto. Guardate, addirittura l'architettura, a un certo punto, noi ce ne siamo resi conto, negli anni 80, ha costruito tratti di borgo dove era possibile la veduta verso il basso, delle mura larghe tali da impedire quella veduta, proprio perché c'era probabilmente nella testa quello di cancellare un luogo che era diventato non solo marginale, ma un luogo di degrado assoluto, perché dalle finestre si gettava tutto in quelli che erano i luoghi privilegiati di una comunità, o comunque luoghi privilegiati di comunità, non solo per quanto riguarda il paesaggio tipico, ma anche per quanto riguarda un tipo di agricoltura che ha necessità di acqua, un tipo di ortaggio che ha necessità di quel rapporto e di quel determinato microclima. A un certo punto ci si interroga e si dice se dobbiamo forse ritornare a guardare verso il basso o continuare a guardare in alto. Lo sguardo cade verso il basso e ritroviamo quel luogo non più percorribile, ritroviamo quel luogo non più visibile, ritroviamo quel luogo ormai degradato da tonnellate di rifiuti di ogni genere. La grande sfida per chi quei luoghi comunque li ricordava, io nasco nel 59, per cui da bambino io ricordo quei luoghi, con lo zio andavo a raccogliere le castagne, perché lì in maniera particolare e peculiare le specie arboree, che ce ne sono altamente rappresentate, da quelle che sono al livello del mare a quelle che troviamo a 600-700 metri di altezza, sono in senso inverso. Nel punto più alto della forra troviamo il leccio e nel punto più basso troviamo il nocciolo e il castagno, per cui in basso si andavano a raccogliere le nocciole e i castagni. Per cui, ecco, ripercorrere quei luoghi e non trovare più quello che era il nostro ricordo dell'infanzia. E allora la grande sfida, una sfida che è quella di dire sì, questo luogo è diventato luogo di degrado, dimenticato, non più caratterizzante e caratteristico di questi luoghi, non più un valore. La sfida, la provocazione, comunque rimangono le biodiversità, comunque rimane quella flora e quella fauna, comunque rimane quell'acqua, facciamone un monumento naturale, un'area protetta. Immaginate l'ilarità quando insomma abbiamo proposto questo tipo di percorso, che, come dire, ha preso corpo pian piano, le persone hanno iniziato a ripercorrere quei sentieri, a ripulirli, a ritrovare loro stessi e a interrogarsi su quelli che erano i propri stili di vita che avevano procurato quel drammatico cambiamento di identità. È tale da rendere il borgo triste, perché i nostri borghi, se non hanno relazione con il basso, se non hanno relazione con la forra, sono dei borghi tristi, sono senza arti, sono senza movimento, non hanno quella bellezza che è tipica e è la forza di quel contesto. E si riprende a riguardare il borgo dal basso e si riprende a raccontare ciò che accadeva, e attraverso, diciamo, delle pratiche che modificano e che modificano radicalmente in questo ritrovato rapporto anche di partecipazione, perché quando si discute dei confini si ragiona con gli agricoltori, ma insieme a loro ci sono anche i giovani, ci sono anche i ragazzi che ascoltano le storie e che ascoltano soprattutto ciò che è legato alla memoria. E quando una storia si lega a un territorio, a un luogo, quel luogo assume una caratteristica diversa. E l'uomo che la racconta è un uomo che ha un rapporto diverso con quel luogo. Diventa protagonista ogni cittadino di quella comunità, non c'è bisogno di essere sapienti, di conoscere la storia. Addirittura si possono fare anche degli errori giganteschi. Immaginate, 100 anni fa c'erano gli Etruschi, no? Con degli errori di qualche centinaio di anni, ma quello che è importante è che quel signore, quella signora, ripercorrendo quei sentieri, quei luoghi, riguardando quelle cantine ormai piene di rifiuti che stanno cercando di recuperare, può raccontare la sua storia e quel luogo diventa il suo luogo e lo restituisce, gli dà ricchezza. Ecco perché tutte le pratiche che in qualche modo poi si crescono e prendono corpo dentro questo ritrovato rapporto hanno un valore, come la pratica della raccolta differenziata porta a porta, perché è chiaro che la prima sfida diventa quella, il nostro rapporto con i rifiuti e con il consumo, perché non basta solo rimuovere quei rifiuti, ma è necessario anche modificare, e allora si parla di come fare, si discute, si ragiona, escono fuori modelli che, credetemi, non sono stati, diciamo, modelli costruiti da esperti in materia, ma addirittura da ragazzi che durante l'estate hanno determinato le condizioni di un percorso, addirittura i manifesti, il calendario perenne settimanale per la raccolta porta a porta, sono tutte cose realizzate da questi giovani. Ora, io non so, forse perché quando parlano i ragazzi e parlano al babbo o ai nonni o ai fratelli, o perché c'è una nuova, rinnovata consapevolezza del proprio ruolo rispetto al destino del territorio, il successo di queste pratiche, in particolare quello della raccolta porta a porta, diventa assolutamente incredibile, perché dopo un'informazione particolare, una costruzione, un rapporto partecipativo dove questo modello si modificava man mano che si diffondeva tra le persone, man mano che venivano delle richieste alle quali noi non eravamo capaci di rispondere, né tantomeno i ragazzi, per cui si cercava la risposta e si modificava il percorso. 80% di raccolta differenziata. E è chiaro che loro capiscono perfettamente quando oggi si dice, insomma, a ottobre San Francisco, probabilmente sapete già che con la sua raccolta porta a porta ha raggiunto l'80% di differenziata, solo il 20% di residuo secco. Brescia con il suo termocombustore e con i danni ovviamente alla salute e comunque, diciamo, quello che si richiede, no, a quella città, ha il residuo secco del 26%. Dunque, come dire, i nostri cittadini sanno perfettamente che quel tipo di risposta è una risposta che possono dare oggi soltanto gli stolti o i disonesti, perché la risposta è assolutamente un'altra, e possono dirlo con certezza, Ecco lì, poi, in questo straordinario rapporto di orgoglio, tanto che lo slogan che i ragazzi scelgono è l'orgoglio di un paese pulito. Sì, finisco. L'orgoglio di un paese pulito, perfetto. È che, insomma, quando si raccontano le storie il tempo passa, cioè, però mi interrompo. Ecco, dicevo, l'orgoglio di un paese pulito. Dentro questo orgoglio si costruiscono tante piccole pratiche. La fontana per distribuire l'acqua, perché ovviamente si capisce che molta della plastica utilizzata proviene dalle bottiglie, e poi l'olio, e poi tutta una serie di questioni. Creando una coscienza, una consapevolezza del pensare globale, dell'agire locale, che io voglio sintetizzare con una piccola storia che è accaduta nella scuola media del nostro paese, dove il presidente del consiglio comunale, nel giorno in cui si discuteva sull'utilità di prendere l'acqua con la bottiglia di vetro alla fonte, lui dice: io lo faccio perché sono un ragazzo di pace. Ovviamente sollevando la curiosità, la perplessità, specialmente dell'insegnante che gli faceva occhio, dicendo che forse stava pensando ancora alla lezione del giorno precedente. Invece lui puntualmente gli dice, un ragazzo di 13 anni: io prendo l'acqua con la bottiglia di vetro alla fonte perché per questo sono un ragazzo di pace, perché se ci dite che un una bottiglia di plastica è fatta con il petrolio, e poi ci raccontate che la maggior parte delle guerre sono a causa di esse, non utilizzando la bottiglia di plastica io contribuisco alla costruzione della pace. Ecco, questa, diciamo, è la comunità che noi vogliamo raccontare. Grazie. Thank you.